State ascoltando SBS Italian.
Questa mattina andiamo in Italia, dove mercoledì era previsto l'avvio ed ha preso avvio, tra misure di sicurezza davvero imponenti, il processo Rinascita Scott, il primo maxi procedimento sull''ndrangheta vibonese. Il procuratore capo di Catanzaro Nicola Gratteri, che ha coordinato le indagini, l'ha definita la più grande operazione dopo il maxi processo di Palermo, che appunto tra gli anni 80 e 90 ha cambiato la storia della lotta alla mafia in Italia.
Infatti il processo Rinascita Scott coinvolge oltre 300 imputati arrestati su richiesta della procura antimafia di Catanzaro. Le accuse variano da associazione mafiosa, omicidio, estorsione, usura, fittizia intestazione di beni fino al riciclaggio ed altri numerosi reati aggravati dalle modalità mafiose. Questa mattina abbiamo ospite in collegamento dall'Italia Anna Sergi, alla quale diamo il benvenuto. Buongiorno Anna.
Salve a tutti, buongiorno.
Anna Sergi è Senior Lecturer in Criminologia dell'Università del Essex. Anna, facevamo riferimento alle indagini. Come si è arrivati agli arresti? Appunto, chi è coinvolto?
Allora, sì, gli arresti sono stati effettuati 2 anni fa, era il 21 dicembre 2019, e sono il risultato di almeno 10 anni di indagine, di cui nel momento in cui il procuratore Gratteri è diventato capo procuratore a Catanzaro, ovviamente ha preso un po' le fila di varie altre indagini e ha portato a termine quest'ultima come col nome Rinascita Scott, che è appunto un nome che risuona proprio perché dovrebbe rappresentare un momento, diciamo, di rottura col passato, quindi una rinascita, e Scott perché era un collega della DEA americana, molto amico di Gratteri, che lo aveva aiutato in alcune indagini relative ai primordi di questa Rinascita Scott. Quindi è un processo che ha tantissima roba dentro, che però ovviamente si rifà molto di più agli ultimi 3 anni, quindi dal 2016 al 2019, e che ricostruisce un po' la storia di quello che è la mafia del Vibonese, ovviamente senza scordarsi quello che era già stato fatto prima, che non è che nascono dal nulla queste cose, ovviamente.
Anna, ecco, nel momento dell'avvio del processo, mercoledì, le udienze sono state rinviate al 19 di gennaio. Ci spieghi per quale motivo?
Sono cose tecniche, c'è stata una seconda ricusazione del giudice che è stata chiesta perché la... sostanzialmente la persona che era stata nominata aveva già servito funzioni di GIP per le indagini preliminari e di conseguenza era in qualche modo già troppo informata dei fatti per essere neutra. Quindi questo richiede una nomina di un altro giudice e ovviamente le cose ritardano. Ma comunque il processo non durerà meno di 2 anni, quindi qualche giorno in più cambia poco.
Anna, per importanza questo processo è stato paragonato, lo dicevamo prima, al maxi processo di Palermo. Perché è così importante?
Io non credo che il paragone sia assolutamente fattibile per una serie di ragioni. Il maxi processo è un unicum della storia d'Italia perché è appunto il primo processo contro la mafia tutta ed aveva una struttura che guardava alla commissione, a quella che era la cupola mafiosa, e l'ha portata giù. Questo processo non ha quella potenza trasformativa che ha avuto il maxi processo. È un processo enorme, ma è comparabile solo per i numeri, diciamo. È un processo importante che non va comparato perché è importante di per sé, ha comunque una serie di conferme su quello che è l''ndrangheta vibonese, che è un''ndrangheta violenta, è un''ndrangheta coi soldi, è un''ndrangheta che traffica cocaina dall'Australia al Canada, agli Stati Uniti e all'Europa, ed è un''ndrangheta un po' particolare perché è più giovane, più nuova e più affetata in qualche modo, e si stava organizzando, come dice il processo, in maniera ancora più organizzata, quindi un po' più seria, un po' più sofisticata di quella di come l'avevamo lasciata qualche anno fa. Però a parte questo, il processo conferma cose, non rivoluziona niente, ecco, non è come il maxi processo in questo senso.
Ecco Anna, alla luce di quello che ci stai dicendo di questa nuova 'ndrangheta, la scelta della sede del procedimento è già in sé significativa, una scelta che è costata a Gratteri numerose minacce di morte ben prima dell'inizio del processo, eppure si è scelto che il processo si terrà nella terra stessa dell''ndrangheta. Che messaggio vuole mandare quindi il procuratore e quali effetti si auspicano le autorità giudiziarie?
Allora, il procuratore Gratteri conosce la Calabria molto bene e conosce la 'Ndrangheta molto bene. Ovviamente è una figura che polarizza molto, nel senso che è quasi come se esistesse o dalla sua parte o contro di lui, sempre, anche quando non si è nella 'Ndrangheta. Lui conosce questo potere che ha un potere comunicativo molto forte e lo utilizza a suo vantaggio in questo caso. E il vantaggio è appunto dare, non è soltanto dare un segnale alla 'Ndrangheta, perché la 'Ndrangheta non ne uscirà così derelitta da questo processo, parliamoci chiaro, anche se dovessero condannare tutti e 350, continuerà a stare in piedi. Però è un segnale allo Stato ed è un segnale al resto della Calabria, è un segnale allo Stato che la mafia in Calabria c'è e c'è ed è importante, va, bisogna avere le risorse per combatterla, non si può andare avanti a processi di 350 alla volta, avere 350 persone a processo sì, è un nulla di quello che c'è in Calabria, questo è il messaggio. Sostanzialmente e soprattutto far vedere alle persone che si può contrastare, che non bisogna aver paura, che nonostante ci siano ovviamente dei rischi, i rischi vanno affrontati di petto. Gratteri utilizza anche il suo essere così popolare a suo vantaggio, diciamo a suo vantaggio, a vantaggio del suo lavoro.
Certo, forse anche Anna un segnale del fatto che appunto la giustizia allo Stato c'è anche nella terra stessa della 'Ndrangheta, che ne dici tu?
Sì, è assolutamente questo il messaggio che deve passare, però c'è purtroppo una necessità da parte delle forze dell'ordine, soprattutto in Calabria, di ricordare allo Stato centrale di non scordarsi di questa cosa, e purtroppo scordarsene è facilissimo perché lo sapete meglio di me, c'è il mondo in una pandemia, c'è una crisi di governo in corso in Italia, insomma diciamo che si fa presto a dimenticarsi delle cose che sono a lungo termine, tipo la lotta alla mafia, e quindi sicuramente lo Stato c'è nelle persone di una procura come quelle calabresi molto molto solide. Però lo Stato centrale anche deve ovviamente coordinare una serie di risorse, deve portare avanti una lotta seria, non si può lasciare tutto alla procura, quello è il problema, che non basta mettere a processo 350 persone per sconfiggere la 'Ndrangheta.
Un'altra considerazione importante, una considerazione finale che ti chiediamo, appunto che il processo coinvolge i cosiddetti colletti bianchi, ci puoi dire qualche parola in più su questo aspetto del procedimento?
Sì, allora, tutti gli ultimi processi calabresi coinvolgono i colletti bianchi, purtroppo una delle costanti dei processi calabresi degli ultimi 15 anni. In questo specifico caso si parla di persone di particolare rilievo, come ad esempio un ex parlamentare di Forza Italia, che ovviamente ha avuto un ruolo importante nella politica calabrese negli ultimi 20 anni, ma al momento a processo per associazione esterna concorso esterno in associazione mafiosa, e un altro paio di persone più o meno dello stesso calibro. E il discorso è sempre quello: non ci sarebbe mafia in Calabria, che non c'è mafia in Calabria, quella seria, quella purtroppo importante, che non ha contatti con le istituzioni. Bisogna solo trovare le istituzioni che hanno i contatti, purtroppo. E queste istituzioni ci sono sempre. Da questo punto di vista, Rinascita Scott non è ancora di nuovo rivoluzionario, costruisce le sue fondamenta dai processi di Reggio Calabria. Ci sono al momento due processi a Reggio Calabria, Gota e 'Ndrangheta stragista, che se finiscono come devono finire, riscrivono la storia d'Italia, riscrivono la storia delle stragi, il ruolo della 'Ndrangheta nelle stragi d'Italia, incluso il ruolo della massoneria deviata, incluso il ruolo della politica, e dentro questo marasma terrificante di roba ci sta anche la fetta del catanzarese, che è quella che viene portata a processo oggi da Rinascita Scott, incluso l'enorme rete di potere tra alcuni soggetti della politica di Catanzaro, legati ovviamente a Reggio Calabria, perché la Calabria è molto piccola in questo senso, e il boss Luigi Mancuso, che è a processo per Rinascita Scott, ma ovviamente già condannato svariate volte, che ovviamente fanno fare due domande. Ecco.
Ecco, ricordiamo ai nostri ascoltatori che stiamo parlando con Anna Sergi, Senior Lecturer in Criminologia all'Università del Sussex ed esperta di internazionalizzazione dell''Ndrangheta. Anna, noi ti ringraziamo per essere stata con noi questa mattina e ci risentiamo la prossima volta.
Grazie.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.